Sono le 10:09 e siamo collegati con Massimo Alberizzi di Africa Express. Buongiorno Massimo Alberizzi.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Perfetto, vogliamo parlare con te di Etiopia, perché la guerra tra l'Etiopia e il Tigray sta incendiando il Corno d'Africa. La guerra tra l'Etiopia e il Tigray sta incendiando il Corno d'Africa e l'ultima notizia è il bombardamento dell'Asmara da parte delle truppe tigrine che accusano l'Eritrea di fornire una base logistica per i bombardamenti delle forze aeree etiopi. I combattimenti vanno avanti da quasi 2 settimane, in particolare tra lo stato regionale dell'Amhara e quello del Tigray. La situazione per la popolazione civile è drammatica. Abbiamo visto persone ammazzate con coltelli, macete, asce e fucili. Questo è un racconto di profughi tigrini fuggiti dalla guerra. Ecco, vogliamo capire con te qual era il contesto nel quale è esploso questo conflitto tra la regione del Tigray e il governo centrale etiope.
Ma il contesto è che il Tigray è la regione più importante dell'Etiopia, importante in tutti i sensi, dal punto di vista della ricchezza economica e dal punto di vista della politica. E i tigrini, che hanno a suo tempo vinto la guerra contro Mengistu, hanno occupato tutte le posizioni di potere in Etiopia, sia potere economico che potere politico. A questo punto il nuovo si fa per dire, insomma, da aprile del 18 è al potere questo primo ministro Abiy Ahmed, il quale ha cercato in parte di riequilibrare la situazione, quindi ha tolto ai tigrini una parte di quel potere che avevano e loro sono ovviamente, non gli è piaciuta molto questa politica e hanno reagito. In più il governo ha usato i mezzi militari per pacificare la regione ed è scoppiato ovviamente la guerra. A questo punto poi c'è stato, sì, ci sono stati dei dettagli, cioè il governo tigrino che ha fatto le elezioni in barba a un decreto che diceva che col coronavirus non si dovevano fare le elezioni e quindi questo ha esacerbato ancora di più gli animi. Ma il dettaglio direi di più importante, se venisse confermato, ne parlano le agenzie, la Reuters, la France Press e la BBC, è che dal Tigray sarebbero entrati 5.000 uomini di eritrei, sarebbero entrati in Eritrea, dissidenti del governo, cioè sarebbero diciamo una sorta di guerriglieri contro il governo eritreo. Se questa cosa dovesse essere confermata, ovviamente assumerebbe tutto un aspetto diverso il conflitto, perché sarebbe, sai, l'Eritrea è il governo più, è una dittatura assolutamente dal pugno di ferro. Gli eritrei odiano il proprio governo e sono pronti ovviamente a combatterlo. Non l'hanno fatto perché la repressione è fortissima, quindi è molto difficile organizzare una guerriglia. Se fosse vero e dimostrato e comunque confermato che appunto sono entrati, questo gruppo di guerriglieri è entrato in Eritrea, ovviamente tutto assumerebbe un aspetto diverso, vuol dire che la guerra e gli obiettivi della guerra stanno funzionando in qualche modo, abbattere il governo di Israele.
Ecco, questo spiegherebbe forse il bombardamento della Asmara?
Esatto, in qualche modo sì, nel senso che i tigrini dicono che l'Etiopia è appoggiata dagli eritrei nell'aggressione al Tigray, la chiamano loro aggressione, ovviamente, e quindi essendo alleati Eritrea ed Etiopia contro il Tigray, il bombardamento è dovuto al fatto che loro è una ritorsione nei confronti dell'Eritrea. In più, se aggiungiamo il dettaglio di cui parlavo prima, che sono pronti a entrare, sono entrati in Eritrea dei guerriglieri, ovviamente tutto diventa diverso, appunto, e la guerra si sta diffondendo su scala proprio etiope eritrea, diciamo.
Ma com'è la situazione per i profughi invece?
Ecco, questa appunto situazione di guerra sta creando una ondata di profughi. Per ora si parla di 25.000 profughi che sono entrati in Sudan, ma secondo le previsioni potrebbero arrivare in breve poco tempo, in qualche giorno, addirittura 100.000. E l'ONU si sta attrezzando per ricevere i profughi, ma attenzione, l'ONU è anche in una situazione finanziaria non buona. Infatti hanno tagliato moltissimo gli aiuti, anche quelli umanitari. L'ONU sta tagliando moltissimo, quindi i 100.000 profughi potrebbero essere assistiti non a regola d'arte, diciamo. Ecco, e questo potrebbe ovviamente creare altri problemi ancora.
Enrico, qual è la posizione delle a livello regionale? Qual è la posizione dello stesso Sudan o delle formazioni in Somalia?
Il Sudan sta a guardare per ora, ovviamente, e anche il Sudan c'è un governo che non è proprio fortissimo, che è il risultato della sommossa di 2 anni fa, è cominciata 2 anni fa, insomma, da un anno c'è un governo un po' traballante, ecco, non fortissimo, e quindi questo, infatti, la situazione in Etiopia, Eritrea e Tigray rischia di destabilizzare anche ancora di più il Sudan, insomma. C'è anche un'altra notizia, che l'Etiopia avrebbe chiesto un aiuto al Sudan, che però è uscita sulle varie agenzie, alla quale però io non credo troppo. L'Eritrea comunque è una forza regionale, un esercito molto molto forte, perché dovrebbe chiedere aiuto al Sud Sudan, come pare 4.000 uomini. Sul Sudan è una democrazia traballante, pure quella. Democrazia è una parola grossa, attenzione.
Sì, però sì, lo so.
In questo caso, e quindi chiedere al Sud Sudan un aiuto mi sembra francamente strano. Quindi questo sta a dimostrare che la situazione è molto confusa, comunque, confusissima. Quindi ci sono alleanze che vengono date per certe, che potrebbero invece non essere date per non essere certe, anzi, potrebbero anche ribaltarsi.
Ecco, forse vale la pena raccontare a chi ci ascolta qual è stato, come dire, il ruolo della regione del Tigray all'interno degli equilibri dell'Etiopia.
Sì, la regione del Tigray, come ho detto all'inizio, è la regione più forte, diciamo, è come se si paragonasse, diciamo, alla Lombardia italiana, ecco. Quindi ovviamente manifesta una certa intolleranza verso le direttive di un governo che è cambiato, che prima era favorevole al Tigray, erano tutti tigrini, adesso non sono tutti tigrini. A capo c'è un oromo, che è l'etnia maggioritaria in Etiopia, ma è anche un'etnia piuttosto emarginata, nel senso che non ha le leve del potere. Questo ovviamente sta creando disequilibri molto forti, perché i tigrini stanno o sono stati negli ultimi mesi esautorati dalle leve del potere economico e politico.
Ecco, ma dentro questa partita il Tigray gioca davvero per la secessione o invece punta a riconquistare le posizioni perse?
No, io non credo che punti alla secessione, per un motivo, che il Tigray è ricco, ma perché sopravvive grazie al mercato del resto dell'Etiopia. Cioè, è come la Lombardia, se tu prendi la Lombardia e la tagli fuori, se facendo una secessione della Lombardia, se non vende i suoi prodotti in Emilia Romagna, in Toscana, in Campania, in Calabria, in Sicilia, la Lombardia ovviamente ne soffre, mica ne soffrirebbe. E la stessa cosa un po' il Tigray, cioè non può, è ricco ma vive perché c'è il resto del paese che fornisce anche la minimo di industria che c'è è localizzata nel Tigray, e quindi il Tigray deve vendere le sue cose nel resto del paese.
Ecco, tu accennavi all'inizio di una possibile esplosione anche in Eritrea. Sappiamo che il regime eritreo è un regime profondamente autoritario, che migliaia e migliaia di giovani eritrei fuggono ogni anno per non dover sottostare ad un servizio militare che equivale al fine pena mai, nel senso che non c'è un limite di tempo, e molti vogliono invece costruirsi una vita altrove. Tanti arrivano nel nostro paese, tanti annegano nel Mediterraneo, quindi c'è, come dire, una forte comunità eritrea all'interno del nostro paese, per lo più silente. Ecco, vorrei un po' capire che possibilità ci sono che il governo autoritario dell'Eritrea possa, come dire, venire destabilizzato dall'emergere della crisi nel vicino Tigray.
Guarda, ripeto, tutto è molto confuso, quindi notizie si accavallano a notizie. Considera che il paese è chiuso e quindi non c'è internet, non ci sono informazioni che circolano anche all'interno del paese. O anche faccio fatica a telefonare e a parlare con i vari social network, perché la gente non vuol parlare, hanno paura. Tanti hanno paura in Etiopia, e in Eritrea non ne parliamo, no? Hanno paura da sempre. In Etiopia fino a ieri non avevano paura, adesso però non riesco a farli parlare. Conosco molto bene anche la vedova di Meles Zenawi, che era il primo ministro ed era forse l'unico statista veramente africano veramente in gamba, l'ho conosciuto molto bene. Ecco, però ti devo dire che, appunto, siccome si accavallano le notizie, per esempio la notizia dell'entrata in Eritrea di questo gruppo di guerriglieri, se fosse vera, ha un effetto bomba e destabilizzante veramente, perché in Eritrea la gente è pronta a prendere le armi contro il governo, anche parte dei militari che non vogliono più difendere questo governo, sai, qui lì ognuno c'ha la madre, la zia, la nonna, il parente, il fratello, la sorella ammazzati dal governo, quindi è odiato il governo. E quindi, se questo fosse vero, avrebbe un effetto destabilizzante sull'Eritrea molto forte.
Abbiamo capito. Insomma, sostanzialmente è una situazione da tenere sotto osservazione. Da noi non se ne sta parlando molto sui principali quotidiani. Ma grazie anche al lavoro che fate voi di Africa Express, qualcosa esce, e mi sembra molto, molto, molto importante. Anche perché io ho la sensazione che spesso, rispetto a quanto accade nel Corno d'Africa, con il quale ci sono persistenti legami postcoloniali e neocoloniali con l'Italia, ci sia una certa tendenza a stendere un velo che non consenta di vedere fino in fondo le dinamiche che si sviluppano, o sbaglio?
No, hai perfettamente ragione. Devo dire che l'Italia ha grossi interessi non solo nel Corno d'Africa, ma anche in molta parte dell'Africa, ma sono interessi che è meglio lasciare, perlomeno non tirarli fuori in continuazione. La presenza dell'ENI, per esempio, è molto importante in Africa, però nessuno ne parla mai. C'è una sorta di omertà su questo, che appunto si dovrebbe invece combattere, proprio perché l'opinione pubblica italiana non è informata di quello che succede.
Benissimo, cioè benissimo, malissimo in realtà, ma come dire, io, se hai ancora qualcosa da aggiungere, se no ci salutiamo.
Ma guarda, nelle prossime ore dovrebbe esserci qualcosa, nel senso che stiamo cercando come Africa Express di indagare appunto su questa cosa, su questo intervento, se è vero, se c'è questo intervento, e allora sì che ci sarà parecchio da dire, credo.
Va bene, allora eventualmente ci risentiamo per un aggiornamento. Io
esatto. Vi ringrazio, ti saluto, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.